Siamo, io sono riattiva l'audio. Perfetto. Buongiorno a tutti. Siamo nel tempo post pasquale, ma stavamo ancora meditando sulla passione del Signore secondo Giovanni. Eravamo arrivati al capitolo 19, versetto 8. Io direi però per continuità di lettura di rileggere questi 8 versetti. Poi cominceremo a fare esegesi dei brani successivi dal 9 in poi. Sono versetti molto molto importanti, sono quelli che descrivono la passione e morte del Signore. Sui primi 8 versetti c'eravamo già soffermati, soprattutto vedendo come c'è una dinamica interna per la quale Gesù è presentato come re e deriso come profeta, ma in realtà è deriso come Dio, e in cui sottolineavamo come questo Messia coronato di spine in realtà sia non solo il re di Israele, ma sia l'uomo perfetto, il nuovo Adamo, contrapposto al primo Adamo, ecco il senso dell'ecce homo di Pilato. È servo di Dio, è figlio dell'uomo, e avevamo concluso con quel momento di paura di Pilato, non dei giudei, ma degli eventuali poteri magici, occulti, di questo strano personaggio, Gesù, che gli è presentato davanti. Rileggiamo insieme i primi 9 versetti per poter dare continuità fino al versetto 12.
Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare, e i soldati, intricciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei giudei!» e gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: «Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna». Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora, e Pilato disse loro: «Ecco l'uomo». Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono: «Crocifiggelo, crocifiggelo!» Disse loro Pilato: «Prendetelo voi e crocifiggetelo, io in lui non trovo colpa». Gli risposero i giudei: «Noi abbiamo una legge, e secondo la legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio». All'udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: «Di dove sei tu?» Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: «Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce?» Gli rispose Gesù: «Tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande». Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà, ma i giudei gridarono: «Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si mette contro Cesare».
Fino al versetto 8 avevamo già meditato con Enrico. Siamo al versetto 9, con questa famosa domanda di Pilato, in cui chiede a Gesù: «Di dove tu sei?». Guardate che qui il tema non è soltanto la curiosità del procuratore di fronte a qualche cosa che può sfuggirgli, ma abbiamo la ripresa di un tema che, se vi ricordate, ricorre frequentemente nel quarto Vangelo, cioè poten, cioè da dove, qual è l'origine di Gesù. Non se ne comprende l'origine divina. Vi ricordate al capitolo 7: «Costui sappiamo da dove viene, mentre quando verrà il Messia nessuno saprà da dove verrà», dicono i giudei. Oppure al capitolo 8: «Voi non sapete da dove vengo», di nuovo poten, no? Al capitolo 9: «Non sappiamo da dove proviene». Ecco, Gesù è venuto dal Padre e lui, da lui è orientato, a lui tornerà. Ma nessuno lo capisce. Ecco, l'origine di Gesù è misteriosa. Se va bene, dicono viene da Nazareth, figlio del falegname, ma Gesù invece dice che nessuno sa da dove lui venga, perché la sua origine è origine divina. In realtà, per fare giustizia, a Pilato dovrebbe bastare che Gesù sia un uomo, no? Come egli ha proclamato al versetto 5. Ma Pilato pone questa domanda perché ha paura di condannare qualcuno che conta, qualcuno che può avere agganci, la cui esecuzione possa fare risentire chi sta in alto. Ecco, quindi paura del potere di questo mondo. Ma nessuno capisce da dove viene Gesù. Già Nicodemo non capiva da dove Gesù era venuto. I giudei non capiscono da dove egli venga. Ma Gesù tace, Gesù tace. Se sei Messia, dissero, diccelo. Anche Pilato vuole sapere l'origine di Gesù, ma non gli è dato. Perché? Perché, come ha detto Gesù al capitolo 5, le opere che il Padre mi ha dato da compiere, le opere che sto facendo testimoniano di me, che il Padre mi ha mandato. Quindi Gesù non sta a fare dei discorsi, sta a fare delle opere. È la sua vita, la sua vita di liberazione dal male, dal peccato, dalla malattia, dalla morte, che è la testimonianza che Dio è in mezzo agli uomini. Quindi non sta mai a fare dei discorsi, ma con la sua ortoprassi, ecco, testimonia la sua origine divina. A questo punto Pilato risponde: non sai che io ho la exousia, parola che ritroviamo spesso non solo in Giovanni, ma troviamo soprattutto in Marco, ma in tutti i Vangeli, cioè l'autorità di liberarti o di crocifiggerti. Già Gesù aveva detto al capitolo 10: io ho l'exousia di consegnare la mia vita e di riprenderla. Dove abbiamo qui quindi un conflitto tra due autorità, tra due exousia. Da una parte il Cristo ha l'exousia di dare la propria vita per fare sgorgare per tutti la salvezza, la redenzione. Dall'altra parte abbiamo invece Pilato che ha un'exousia di dare morte, di dare distruzione, di dare negatività. E Gesù precisa, versetto 11, tu non avresti nessuna exousia su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Dall'alto non significa dall'imperatore, ma significa da Dio. Allora, non è, ricordiamolo bene, perché altrimenti rischiamo di dire delle eresie. Non è che Gesù sia morto in croce perché il Padre lo voleva. Questo Padre che secondo questa blasfema teologia della soddisfazione che tanto ha inquinato le omelie dei nostri parroci fin dalla nostra gioventù, era irato per il peccato fatto da Adamo, non trova soddisfazione da nessun sacrificio dell'antichità e si placa solo con l'immolazione cruenta del figlio. Un padre parricida, ecco. Ma ecco, questa è una cosa folle. Non è un Dio amore, non è un Dio tenerezza, non è un Dio perdono, non è un Dio misericordia. Ecco, il piano del padre non era che il figlio dovesse spargere il sangue in croce per soddisfare, per placare questa sua offesa infinita. Questi giorni è venuto fuori un grosso dibattito, non vedo Cesare, c'è Cesare? C'è, ecco, allora mi rifaccio a lui che mi aveva chiesto un parere su Don Squizzato, eccetera, eccetera. Se voi andate a leggere alcuni siti, ci sono dei siti proprio contro Don Squizzato che ogni tanto ha delle posizioni teologiche un po' sui generis, bisogna ammetterlo, e quindi così, ecco, non tutti lo ritengono pienamente ortodosso. Ma io ho visto un sito che se la prendeva con lui proprio su una cosa che anche a me sta tanto cara, cioè la distruzione definitiva, spero, dell'atto di dolore, e tutti si scacciano le vesti, no? Perché l'atto di dolore dice una serie di cose che sono pazzesche per una visione complessiva della fede cristiana. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, e fin qui va bene, perché peccando ho meritato i vostri castighi. Qui abbiamo di nuovo l'idea di un Dio giudice, di un Dio che ti bastona, di un Dio che non vede l'ora di farti cuocere nel barbecue eterno dell'inferno, se va bene nel barbecue temporaneo del purgatorio, no? Ho meritato i vostri castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Ma tante volte ho detto: ma Dio non si offende dei nostri peccati, ma dove siamo? Ma quale padre si offende della marachella del figlio? Quale nonno si offende delle marachelle del figlio, del nipotino? E noi siamo più buoni di Dio? Ma non è, il peccato non è un'offesa fatta a Dio, è una fregatura fatta a noi stessi. È una fregatura fatta a noi stessi. Tante volte vi ho detto che i termini che vengono usati nella Bibbia per parlare di peccato, sia in ebraico sia in greco, significano mancare il bersaglio, shat, cioè mancare il bersaglio. Ma qual è il bersaglio? Il bersaglio non è Dio, è la mia vita. Se io pecco, manco il bersaglio della mia felicità, manco il bersaglio della mia realizzazione, manco il bersaglio della mia pienezza. Altro che offendere Dio. Dio piange, Dio è scontento. Certo che è scontento dei miei peccati, ma perché è scontento che il proprio figlio non sia felice. Quando noi abbiamo un figlio o un amico che non è felice, siamo scontenti per lui, piangiamo per lui e con lui, ma non è che siamo offesi, perché lui è infelice. E se Dio mi ha dato i comandamenti non sono una serie di prove che ci dà per vedere se siamo dalla sua parte o no.
Ma posso dirti solo una cosa, 2 secondi?
Sì, dimmi.
Perché poi purtroppo io dopo non ci sarò. E quindi te la dico subito su questo aspetto. Cioè, ho finito di rileggere in questi giorni un libro di José María Castillo che si intitola Vittime del peccato. Ed è un altro che insiste su quello che stai dicendo tu stesso in questo momento, cioè su questo tormentone del peccato che ha perseguitato l'umanità da
Sant'Agostino. Sì, ma
Sant'Agostino e soprattutto è un altro di quelli che all'epoca, perché il libro è un po' datato, è stato allontanato dall'insegnamento di Joseph Ratzinger. Quindi voglio dire, queste persone sono state costantemente zittite.
Attenzione, ma non è che stiamo negando il peccato, stiamo dicendo che cos'è davvero il peccato, capite, no? Mi sentite? Sì. Non stiamo negando il peccato, stiamo dicendo che cosa è davvero il peccato. Il peccato è una mancanza contro noi stessi. Quando noi pecchiamo ci creiamo una vita infelice, Dio soffre di questo. Ecco perché Gesù viene a liberarci dal peccato, perché viene a insegnarci con la sua vita, no? A riconciliarci con noi stessi, a riportarci sulla retta via, a riportarci sulla via della nostra felicità. E questo è un tema eminentemente giovanneo. Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Qui teologia brasiliana, Giovanni Sabatini. Non c'è chiesa in Brasile che non abbia il cartellone immenso al fondo, dalla cappella sparsa tra i Macuci fino alla cattedrale, perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Cioè, la nostra fede non è per farci delle persone ossessionate, scrupolose, più agitate degli altri, che devono viaggiare secondo binari che in fondo sono sempre soltanto un esame, una prova per avere finalmente l'ambito posto in paradiso. La nostra fede è realizzazione della nostra gioia già oggi. Se il Signore mi dice: non avrai altro Dio fuori che me, no? Non nominare il nome di Dio in vano, ricordati di santificare le feste, onora il padre e la madre, non uccidere, rispetta la santità del matrimonio e della sessualità, non dire falsità e menzogne in giro, non rubare, non desiderare la donna e la roba d'altri, mi dà un percorso di vita e di libertà oggi. Vuole che distruggiamo gli idoli di questa nostra umanità nei primi tre comandamenti, che sono l'economia, che sono il soldo, che sono il denaro, che sono il potere, eccetera, eccetera. Vuole che abbiamo delle buone relazioni con gli altri, a partire dai nostri cari, a partire dai fratelli, ecco perché non uccidere, a partire dal rispetto del nostro corpo e della santità del matrimonio, a togliere le menzogne in mezzo a noi, a togliere il desiderio, no, di abbarbicarsi a questa o a quel sogno per realizzare la nostra vita. Ecco, i comandamenti sono una strada di libertà, sono una strada di libertà, e il Signore ti dice: se non rispetti i comandamenti, guarda che ti crei un inferno. Non è lui che ci manda ad arrostire, ma la mia vita diventa un inferno. E noi lo vediamo in questa società dominata dagli idoli, dominata dai signori di questo mondo, no? In cui spesso manca il rispetto e la tutela dell'anziano, in cui il non uccidere è diventato così una roba da ridere, soprattutto in uno stato come il nostro, che è il terzo produttore di armi del mondo, no? Dove, per carità, non parliamo di come è considerato il corpo, di santità della sessualità e del matrimonio, dove la menzogna, il furto e la corruzione sono imperanti, sono i comandamenti, e ci creiamo i nostri inferni. Cioè chi si allontana dalla via di Dio, che è via di salvezza per noi, va verso la negatività, va verso la sofferenza, va verso situazioni di negatività, che noi a volte chiamiamo proprio inferno, ecco, va verso questa vita infernale, ecco. E allora ecco qui, no, questo monito che dobbiamo capire molto bene. Dio, questa autorità ti è data dall'alto, ma Dio non ha voluto che il figlio morisse, Dio ha voluto che il figlio si incarnasse, che è tutta un'altra cosa, cioè che diventasse uomo e prendesse quindi su di sé tutto il limite dell'umano, del creaturale, in modo da trasferirlo nell'infinità di Dio. Ecco, questo è lo scopo. Io ho detto tante volte in maniera provocatoria, ma spero che vi si sia inchiodato in testa, cioè Gesù ci avrebbe salvato. Quello che ci salva non è la crocifissione in sé, quello che ci salva è l'incarnazione. Gesù ci avrebbe salvato anche se fosse morto di vecchiaia a 95 anni. Capite? Gesù ci avrebbe salvato anche se fosse caduto dal somarello entrando in Gerusalemme e avesse battuto la testa e fosse andato in coma. Cioè la salvezza è data dall'incarnazione. Poi storicamente, poiché l'incarnazione di Gesù era un'incarnazione vera, non è come dicevano gli eretici dei primi secoli, faceva finta di essere uomo perché sembrava troppo scandaloso che fosse stato davvero uomo, che avesse patito, che fosse morto. Sembrava in apparenza umana, in realtà era una specie di fantasma che noi vedevamo, eccetera, eccetera. No, è venuto nella carne e nel sangue, dirà Giovanni nelle sue lettere, nella carne e nel sangue, cioè aveva proprio la carne come noi. E quindi veramente il padre lo ha abbandonato alla vicenda umana. E se la sua vicenda umana è finita male, è perché gli uomini, quando ci sono, e Gesù lo sapeva, quante volte ha detto: hanno ammazzato tanti profeti prima di me, e quindi probabilmente anch'io farò la stessa fine. Perché a volte chi predica la bontà, la giustizia, la fratellanza, l'uguaglianza, la predilezione per i poveri, dà fastidio al potere, e allora il potere lo fa fuori. Ma allora ecco, se volete, in senso semitico, no? Questo potere dato dall'alto a Pilato è dato da Dio, perché secondo i semiti tutto quello che succede, no, è dovuto al fatto che Dio ci ha fatti liberi. È il vecchio grande discorso, no? Quante volte abbiamo sentito dire nei Vangeli che tu hai peccato perché Dio ha permesso che tu peccassi. E certo, ha permesso che tu peccassi perché ti ha fatto libero, perché ti ha fatto libero di amare o di non amare, ti ha fatto libero di essere con lui costruttore di un mondo diverso e migliore, no? Oppure una carogna come tutti gli altri, ma sei tu che scegli. Però per l'ebreo la causa ultima è di Dio. Se Dio ci avesse fatto dei robot, dei burattini programmati, è chiaro che non avremmo peccato. Quindi in questo senso questo potere è stato dato dall'alto. Perché? Perché sei stato fatto libero, perché Gesù è stato fatto uomo, è stato incarnato dal Padre nel seno della Vergine Maria in maniera concreta. Ecco, qui abbiamo l'intervento di Dio dall'alto. E Gesù risponde: chi mi ha consegnato a te, no? Chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande, no? Cioè ha un peccato più grande del tuo, perché tu ti sei trovato alla fine di una storia strana. E chi è che lo ha consegnato a lui? Nel quadro parallelo vedremo che abbiamo visto, capitolo 18 versetto 35, la tua nazione, i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Quindi il loro peccato è più grande, no? In quanto, come dice Gesù al capitolo 15, se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero alcun peccato, ma ora non hanno scuse per il loro peccato. Quindi vedete, è la storia. Gesù è stato crocifisso perché storicamente la sua incarnazione è stata un'incarnazione finita in maniera tragica. Ed ecco che perché noi veneriamo e adoriamo la croce, perché storicamente la morte di Gesù è stata una morte sanguinaria, è stata una morte terribile, ma non perché il Padre l'avesse voluto, ma perché le potenze di questo mondo l'hanno voluto, religiose e politiche. Vedete versetto 12? Lo vediamo un po'. Allora, vi ricordate, versetto 18-30, Gesù è accusato prima di essere un generico malfattore. Non te l'avremmo consegnato se non fosse un malfattore. Come si può dire che Gesù abbia fatto del male, no? Poi al versetto 19, versetto 7, ecco che c'è un'altra accusa, questa volta è un'accusa religiosa. Si è fatto figlio di Dio, è un blasfemo, no? È un blasfemo. Ora gli affibbiano una accusa politica, versetto 12, Se libero costui non sei amico di Cesare, perché chiunque si fa re si mette contro Cesare. Quindi vedete, è contro l'imperatore. Quindi non c'è ambito giudiziario in cui Gesù non venga ingiustamente accusato. Ci viene in mente Isaia 53, con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Ora Pilato è chiamato a scegliere tra la lealtà verso chi lui ha giudicato innocente e fra un potere politico-religioso che innocente non è, ma che sacrifica quest'uomo per restare amico di Cesare. Attenzione, amico di Cesare va capito molto bene, è una cosa che neanch'io sapevo se non approfondivo questi versetti. L'espressione amico di Cesare era un titolo onorifico concesso dall'imperatore a coloro che lo servivano fedelmente. Sarebbe come dire cavaliere della Repubblica, capito? Non amico di Cesare in senso generale, così se tu non condanni quest'uomo non fai gli interessi di Cesare. No, non sei amico di Cesare. Cioè gli amici di Cesare erano un gruppo molto potente in Roma che aveva ricevuto questo titolo onorifico, ed essere estromesso da questo giro, da questa loggia, se volete, no? Come minacciano i giudei per Pilato, avrebbe significato uscire dal giro delle persone che contano, dal giro di coloro che hanno potere. E in questo senso abbiamo qui un'altra profezia involontaria, perché voi sapete, ce lo raccontano gli storici, qualche anno dopo Pilato verrà inquisito e poi dal potere romano e verrà mandato in esilio, deportato a Roma, perderà ogni carica e poi sarà mandato in esilio. L'altra sera su Focus, canale 35, c'era una ricostruzione degli storici americani, no? Dei motivi della passione di Gesù, molto molto interessante, con dei retroscena che parrebbero venuti fuori, eccetera eccetera, che confermerebbero molto questa tesi, cioè che ai tempi di Tiberio chi comandasse non era, non fosse lui, ma era un tal, non mi ricordo più, Svetonio, come si chiamasse, comunque questo tizio che stava già per succedere a Tiberio viene accusato proprio di cospirazione contro l'imperatore, e l'imperatore non solo lo fa ammazzare, ma fa ammazzare tutti i suoi amici. E poiché il buon Pilato era uno di quelli che era stato portato alla sua carica perché amico di questo consigliere di Tiberio che faceva tutti questi maneggi, anche Pilato viene fatto fuori. Il fatto che non sia nominato è perché c'è un editto di Tiberio poi che vuole che questo tizio, di cui non ricordo il nome, venga estromesso da tutti gli annali, da tutte le iscrizioni, da tutte le leggi, che se ne perda la memoria perché era stato un cospiratore contro l'imperatore, no? E quindi in ogni caso noi sappiamo che se è stato per questo o per altri motivi, qui c'è una profezia indiretta, perché il buon Pilato, anzi molto poco buon Pilato, sarà inquisito da Roma, perderà ogni potere e sarà esiliato. Allora vedete qui che in Giovanni ci sono due tipi di amici: gli amici di Cesare, cioè quelli che per la carriera sacrificano la vita degli altri, e gli amici di Gesù. Vi ricordate capitolo 15? Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi sarete miei amici se farete ciò che io vi comando. Quindi anche qui abbiamo due tipi di amicizia. Versetti 13-16. Allora, versetti 13-16, li leggiamo un momentino e poi andiamo avanti. Da questo momento Pilato cercava di metterlo in libertà, ma i giudei gridarono: sei liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si farà si mette contro Cesare. Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale nel luogo chiamato Litostrato, in ebraico Gabbatà. Era la parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: ecco il vostro re. Ma quelli gridarono: via, via, crocifiggilo. Disse loro Pilato: ma mettevo in croce il vostro re? Risposero i capi dei sacerdoti: non abbiamo altro re che Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Questo quadro, versetti 13-16, costituisce il punto culminante del processo a Gesù, perché non è solo il momento ufficiale della condanna, ma è anche quello in cui Gesù, con il mantello di porpora, con la corona di spine, è indicato come re dei giudei ed è definitivamente scartato dai giudei. Ma attenzione, secondo Giovanni, colui che sembra essere giudicato in realtà è presentato come il solo e vero giudice, che ascolta ed emette la sentenza. Quindi è giudice ed è agnello e servo incarnati in un'unica persona, che si lascia condurre fuori da Pilato. Enrico ci ha già raccontato tutto questo andirivieni, andò fuori, venne dentro, andò fuori, venne dentro, no? E che da solo, per sua scelta, solleva la croce e la porta per la nostra salvezza. Allora, tutto si basa su quel verbo ekatizen del versetto 13, si sedette, perché in realtà noi non capiamo chi si sedette, chi è il soggetto di questo sedersi sul seggio del tribunale. La logica vorrebbe che fosse Pilato, no? a occupare lo scanno del giudice, ma in realtà ci troviamo di fronte a un verbo che può essere sia intransitivo, Pilato si sedette, che transitivo, Pilato lo fece sedere. La frase andrebbe tradotta: Pilato fece uscire Gesù e lo fece sedere in tribunale. Da un punto di vista storico ci sono indubbiamente dei problemi, no? È difficile credere che un governatore romano, amico di Cesare, inviti un prigioniero a sedersi sul proprio seggio. D'altra parte, i commentatori qui proprio si dividono. Secondo molti è Pilato stesso, ovviamente, che siede, ma secondo altri Pilato fa sedere Gesù sul palco, continuando questa mascherata, continuando questo mimo per presentarlo alla folla e dicendo: ecco il vostro re. E questa lettura transitiva del verbo, quindi lo fece sedere sullo scanno, lo fece sedere sul trono, in tribunale, nel luogo chiamato Ritostrato, più si addice alla teologia giovannea. Noi pensiamo che i due significati ci siano tutti, però probabilmente se propendiamo anche noi con Enrico ed io con la lettura di Matteos e di Barreto, che dicono che questo versetto andrebbe tradotto, e Matteos e Barreto sono persone che hanno scritto volumi sul Vangelo di Giovanni, non libretti, volumi. Pilato condusse fuori Gesù, punto, Gesù si sedette su di uno scanno. Cioè il vero soggetto dell'azione è Gesù. Poiché non è raro che Giovanni cambi il soggetto della frase senza indicarlo. Quindi l'iniziativa di sedersi è Gesù, e di Gesù, come era stato quella di consegnarsi, come sarà quella di prendere la croce. E allora qui c'è tutta una serie di riferimenti, no, ebraici che dobbiamo sapere. L'apocrifo giudaico di Enoch, al capitolo 41, dice: il Signore ha fatto sedere su un trono di gloria il suo eletto, ed egli giudicherà. Molti salmi dicono che il giusto condannato sarà in realtà giudice dei suoi calunniatori. Il libro della Sapienza, al capitolo 3, dice: i giusti nel giorno del loro giudizio risplenderanno. Il Midrash sull'Esodo dice: Mosè giudicava gli ebrei secondo la Torah, vestito come tutti gli altri e senza alcun segno distintivo, seduto sul suo seggio, li ascoltava e li giudicava. Ecco, Gesù qui è seduto sul Bema, che è il sedile del giudice al tribunale. Quindi è il Messia giudice che realizza le profezie che avevano attribuito questo potere di giudizio finale al Messia veniente. E lo fa in un luogo chiamato Litostratos, che vuol dire lastricato, che vuol dire pavimento di pietra. Voi sapete che gli archeologi l'hanno trovato una ventina d'anni fa, e solo Giovanni ne parlava. Hanno trovato proprio questa grande stanza, facendo degli scavi, tutta lastricata di pietra, dove c'erano alcune incisioni, probabilmente fatte dai soldati che nella loro guardia al prigioniero si dilettavano a fare i giochini, tipo Tris, no, per esempio. Ecco, hanno trovato delle cose di questo tipo. Ma attenzione, il Litostratos ha, soprattutto nella versione greca della Bibbia, molti connotati messianici. Per esempio, lo abbiamo visto nel Cantico dei Cantici, al capitolo 9, un padiglione si è fatto il re Salomone, no? Che è lo sposo del Cantico, che è simbolo del Messia. Il suo seggio è un litostrato, cioè è intarsiato di pietre. Uscite, figlio di Sion, e guardate il re Salomone con la corona nel giorno delle sue nozze. Oppure, 2 Cronache 7, la gloria del Signore riempiva il Tempio, quindi vedete, in questo momento la gloria del Signore è Gesù, è la Shekinah, è Dio stesso. Tutti gli israeliti, quando videro scendere il fuoco della gloria di Dio sul Tempio, si prostrarono con la faccia a terra sul litostraton, sul lastricato, e adorarono e celebrarono il Signore. Vedete, con poche annotazioni, Giovanni ci dice che sono giunte le nozze del Messia e al contempo è arrivata la presenza di Dio che riempie il Tempio. E dove avviene questo? Sul litostratos, in ebraico Gabbatà, che in realtà significa luogo elevato, o essere elevato, cioè sul Golgota, quando il Messia sarà elevato in croce. Però in questo momento siamo in questo tribunale lastricato. Versetti 14 e successivi, era la parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. C'è un'annotazione temporale. Attenzione, questa annotazione temporale, l'ora sesta, che è mezzogiorno, ha un significato molto molto importante. Perché? Perché era il momento in cui nel Tempio si scannavano gli agnelli, che poi tutte le famiglie andavano a prenderli per farli arrostire nel pomeriggio e poterli consumare alla sera dopo il tramonto nel seder pasquale. Paolo, sapete già, vi ho già detto la differenza di cronologie, Giovanni dice che era una parasceve, era la vigilia di un sabato, era un gran giorno quel sabato, perché era sabato di Pasqua, quell'anno Pasqua cascava di sabato, siamo il venerdì, siamo alla vigilia del sabato, e a mezzogiorno si scannano gli agnelli, si immolano gli agnelli che serviranno per il pranzo pasquale, per la cena pasquale. Giovanni ripropone quindi il tema dell'agnello di Dio, che è il primo titolo che ha dato a Gesù nel suo Vangelo, al capitolo 21. Vi ricordate quando suo cugino, il Battista, gli va dice alle folle: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo, più che toglie, prende su di sé. Era il famoso agnello espiatorio, capro espiatorio. Una volta all'anno il gran sacerdote caricava di maledizione un agnello, ecco perché si chiamava capro espiatorio. In qualche misura su questo capro, su questo agnello, venivano condensati tutti i peccati di Israele e poi veniva abbandonato nel deserto a morire. Ecco, Gesù è questo agnello espiatorio. Come nel Tempio i sacerdoti stanno uccidendo gli agnelli, così nel Gabbatà i sommi sacerdoti uccidono l'agnello. Come Giuda era stato mandato a preparare quello che serviva per la Pasqua, al capitolo 13, così colui che è il necessario per la Pasqua, l'agnello di Dio, è scortato al sacrificio dai sacerdoti, preparato quindi, che sono quindi preparatori inconsapevoli della vera Pasqua, a cui non parteciperanno. Allora Pilato dice: ecco il vostro re. A questo punto i capi dei giudei urlano, gridano la loro contestazione. C'è anche qui un richiamo a tutta una serie di testi dell'Antico Testamento. Per esempio, sempre nel Midrash dell'Esodo, si legge: Korach si rivolse ai capi delle tribù dicendo: il popolo geme, la famosa ribellione contro Mosè, sotto il giogo di Mosè, e non sa se gemere o gridare: Mosè si è fatto re. Ed essi gridarono: non riconosciamo più come gran sacerdote Aronne, non riconosciamo più come profeta Mosè. Nel tornare verso il tabernacolo, Mosè vide la folla in tumulto, i sacerdoti e i capi congiurare. Al suo avvicinarsi ci furono schiamazzi e fischi e gli gridarono: tu hai bestemmiato perché hai detto: io sono Mosè, vostro Dio. E Mosè rispose loro: io ero re in Egitto e per voi ho abbandonato la mia regalità. Ero pastore a Madian e per voi ho abbandonato la mia solitudine. Ho meditato la legge della vostra salvezza e questa legge l'ho infranta per prendere su di me il peso del vostro peccato. Dio vi perdoni anche oggi, voi che gridate nell'ignoranza. Altri hanno messo sulle vostre bocche le vostre grida, ma quelli il Santo, benedetto egli sia, non perdonerà, perché l'invidia è il loro grido ed essi sanno quello che gridano. Essi sono i ricchi, i capi delle tribù, i capi dei sacerdoti, che capiscono, che vedono, che dovrebbero illuminarvi, invece spengono la luce, lacerano la Torah nella notte, ricacciano il mondo nel caos delle tenebre. Versetto 15.
Ma quelli gridarono.
Gesù è seduto in silenzio. Abbiamo detto che sul piano della lettura storica è lui il condannato, ma sul piano teologico è il giudice che ascolta l'apostasia giudaica. Non abbiamo altro re all'infuori di Cesare. Quindi Giovanni è ironico, perché i giudei rifiutano Gesù come re, ma in realtà rifiutano Dio stesso. Non vedono in lui il Verbo fatto carne, il Dio che regna su Israele. A lui preferiscono il potere, la signoria di colui che sembra il padrone del mondo. E allora abbiamo qui uno scimmiottamento del comando della Torah: non avrai altro Dio fuori di me. Vedete, noi non abbiamo altro Dio, altro re all'infuori di Cesare, perché in tutto l'Antico Testamento Dio è l'unico re dei giudei. Qui avremmo 200 citazioni, non ve ne faccio nessuna, no? Vi dico soltanto che la stessa istituzione della monarchia, voi sapete, in Israele, fatta per motivi politico-difensivi, perché prima Israele era una cozzaglia di tribù nomadi che avevano occupato una parte della Palestina e che si riunivano all'evenienza contro l'oppressione filistea o moabita al momento del bisogno sotto un capo improvvisato che in genere che viene chiamato giudice. Abbiamo il libro dei giudici. A un certo momento invece viene fuori un'idea: ma insomma, se anche noi avessimo un re che governa, che ci unifica, che prepara un esercito, no? Non avremmo più bisogno di soggiacere a tutte queste potenze straniere, saremmo anche noi una forza imperialista o perlomeno una forza nazionalista importante e potremmo difenderci meglio. Un putiferio succede, perché da una parte ci sono quelli che vedono la necessità politica di dare un'organizzazione a queste tribù seminomadi, e dall'altra parte invece ci sono quelli che dicono: no, l'unico re di Israele è Dio, è Dio. E allora abbiamo tutti i profeti, no, che si scagliano e in maniera anche molto, molto buffa dicono al popolo: guardate bene che se voi avrete un re, questo re vi imporrà le tasse, prima di tutto. Secondo, prenderà le vostre donne e ne farà le sue serve a palazzo. Prenderà i vostri uomini con una leva obbligatoria e gli farà fare anni e anni di guerre, no? Prenderà tutti voi per delle corvée di lavoro, per costruirsi i palazzi, le stalle, le fortezze, eccetera, eccetera. Non fate questo errore, l'unico re di Israele è Dio. alla fine si arriva a un compromesso, lo sapete, con l'elezione di Saul da parte del profeta Samuele e poi di Davide e di Salomone, in cui sì, gli israeliti accettano un re, ma questo re è soltanto il vicario, il rappresentante dell'unico vero re di Israele, che resta Dio. Non avrai altro re, altro Dio fuori di me. In realtà sappiamo che questi re spesso poi impazziscono per il potere, si allontanano da Dio, e c'è tutta la storia dei peccati della monarchia di Israele, a cominciare dai peccati di Davide, fino ad arrivare, voi sapete che di tutti i re di Israele, sia del regno del nord che del regno del sud, si salvano per la fedeltà a Dio probabilmente due, Ezechia e Giosia, tutti gli altri sono dei farabutti, degli idolatri, dei corrotti, dei carrieristi, ne fanno di tutti i colori. Ecco, il vero re di Israele è soltanto Dio. Isaia 33, Dio è il nostro giudice, è il nostro legislatore, Dio è il nostro re, solo lui ci salverà. Isaia 26, o Signore nostro Dio, altri re oltre a te ci hanno dominato, ma noi riconosceremo soltanto il tuo nome. Giudici 8, Gedeone rispose, io non regnerò su di voi, né mio figlio regnerà, ma solo Dio regnerà su di voi. E racconta il Midrash Voyosha, un Midrash sulla notte pasquale dell'Esodo, che la notte prima della Pasqua, anzi la notte di Pasqua, durante la strage dei primogeniti, il faraone, che era il Cesare di allora, si aggirava per il paese gridando «Voglio vedere Mosè!» e trovatolo lo supplica di far cessare lo sterminio dei primogeniti. Disse a Mosè il faraone «Alza la voce e grida, ecco, figli di Israele, voi siete padroni di voi stessi, alzatevi e uscite di mezzo al mio popolo. Fino ad ora eravate schiavi di Faraone, d'ora in poi sarete proprietà del Signore. Servite il Signore, vostro Dio, unico re». Così fece il Faraone e cominciò a gridare, «Voi siete servi solo del Santo, benedetto egli sia, e dovete lodarlo». Ed il Santo fece udire la voce del Faraone in tutta la terra d'Egitto. Versetto 16, allora lo consegnò. Abbiamo paradidomai, questo verbo ricorrente in Giovanni. La seconda sezione si conclude con la menzione del verbo consegnare. Dopo che Giuda aveva consegnato Gesù, dopo che i sacerdoti avevano consegnato a Gesù, ora è Pilato a consegnare Gesù, preferendo l'amicizia di Cesare. Giovanni non fa una condanna esplicita su questa ambigua figura del procuratore romano. Sapete quanti film sono nati su Pilato, sulla moglie di Pilato, eccetera, eccetera, su questa strana ed ambigua figura. Invece i Vangeli apocrifi vanno giù molto duro con Pilato. Atti di Pilato, ho constatato che sei colpevole e che meriti la morte, e io Pilato lo dichiaro. Oppure il Vangelo di Nicodemo, quindi Pilato emise la sentenza, il tuo popolo afferma e testimonia che tu vuoi essere re, per questo ordino che prima di tutto ti percuotano con 40 colpi di bastone, poi che ti scarniscano e infine ti crocifiggono. Ecco, resta davvero il mistero di questa figura. Abbiamo ancora qualche minuto, almeno per prepararci, per presentare la sezione che va dal versetto 17 al versetto 42, quindi tutta la narrazione della crocifissione e morte di Gesù. È la terza sezione, è il punto culminante della passione del Signore, che Giovanni considera come il compimento dell'economia della salvezza, il momento più importante della rivelazione di Dio, la realizzazione di tutte le attese dell'Antico Testamento. Il quarto Vangelo è molto sbrigativo sul viaggio di Gesù verso il Golgota, sul momento della crocifissione, sulle parole di Gesù in croce. Mentre gli altri sinottici, voi lo sapete, si dilungano su tanti momenti di questa tristissima vicenda, Giovanni taglia corto. Giovanni non parla, come fanno i sinottici, di insulti sotto la croce, non parla neanche di conversioni sotto la croce, come fa invece Marco, che fa convertire sotto la croce il centurione. Non parla Giovanni dei fenomeni atmosferici di apocalittica memoria, no? Che vengono le tenebre dall'ora sesta fino all'ora nona. Non parla del Cireneo, non parla delle pie donne, insomma, in altre parole non ci fa la via crucis. Invece ci fa trovare Gesù direttamente quasi sul Calvario, dove si sofferma su l'iscrizione che viene posta sulla sua croce, sulla ripartizione delle vesti, sul dialogo con la madre e sulla sepoltura. Alcuni commentatori dividono questa sezione in 7 quadri ben precisi, no? Cioè, chiameremo A i versetti 17-18, Gesù innalzato sulla croce, chiameremo B l'iscrizione, io sono il re, versetti 19-22, chiameremo C il nuovo Israele che vede compiersi le scritture, versetti 23-24, chiameremo D nucleo centrale, notate bene, siamo il solito chiasma, il dialogo tra la madre e il discepolo amato è Gesù, versetti 25-27, chiameremo C1, il nuovo Israele che riceve lo Spirito, compimento delle scritture, versetti 28-30, chiameremo B1, il 31-37, il re trafitto, da cui sgorga la vita e lo Spirito, e infine la sepoltura nel sepolcro, A1, versetti 38-42. Tutte queste azioni si svolgono sul monte Golgota, la collina del cranio calvo, ecco perché si chiama Calvario, cranio pelato, un luogo elevato dove, a poche distanza dalle mura di Gerusalemme, no? Tutti lo possono vedere. Orazio ci dice che anche a Roma c'era un colle analogo, l'Esquilino, che era la foresta delle croci, cioè tutti i crocifissi venivano messi sull'Esquilino così tutta la città lo vedeva. Ecco, a Gerusalemme c'era questo collinetta, il Golgota, brulla, senza vita, dove erano impiantati i pali per le crocifissioni. Versetto 17. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Vedete, in due versetti c'è tutto il quarto mistero doloroso, la salita al Calvario di Gesù portando la croce. Mentre nei sinottici Gesù è trattato come un prigioniero passivo, cioè sballottato di qui e di là, fin sul luogo della crocifissione, addirittura se non c'è il Cireneo che porta la croce con lui al suo posto, Gesù non ce la fa più. Qui Giovanni invece scrive che Gesù si avvia verso il Golgota caricandosi spontaneamente la croce. Cioè, il Gesù di Giovanni è già un Gesù glorioso. La passione e morte sono già momenti dell'ora pasquale in cui Gesù attira tutti a sé sulla croce e poi risorge e poi ascende. E allora vediamo che ancora una volta è Gesù che prende l'iniziativa. È Gesù che affronta la storia con consapevolezza di ciò che deve compiersi. E allora il versetto dice: bastazzon autoi ton stauron. Il verbo bastazzo significa porta qualche cosa di molto pesante. Lo stauron è il patibolo, ve l'ha già detto Enrico la volta scorsa, che è la parte orizzontale della croce, in quanto lo stipes o tronco verticale era alto più di 2 metri e quindi era già infisso nel luogo. E eautoi è un dativo di comodo, cioè Gesù portando lo stabulum, ma sarebbe portando eautoi per se stesso, di suo comodo, secondo le sue intenzioni, porta la croce, solleva la croce come una cosa che per lui ha grande valore, ha grande valore. Quindi Gesù non porta la croce come un qualunque condannato a morte che subisce il supplizio suo malgrado, ma per se stesso, accettandola, prendendola su di sé, segno del suo trionfo, della sua sovranità. Noi sappiamo che la croce è portata non solo come segno di regalità per sé, ma anche per noi, per la salvezza di ognuno di noi. E anche molti padri della Chiesa, o scritti dei primi secoli, sottolineano questo. Giovanni Crisostomo dice: egli portò sulle proprie spalle i segni del trionfo. Vedete, già è una lettura giovannea. Oppure il Vangelo di Tommaso, che Cristo portò per sé la croce, e per gli empi e gli infedeli un grande ludibrio. Ma Cristo porta la croce come un re il suo cetro, come segno della sua gloria, della sua sovranità universale. È per questo che Giovanni non menziona l'intervento di Simone di Cirene, no? Secondo alcuni è per mettere le mani avanti contro gli gnostici. Voi sapete che gli gnostici dicono non è possibile che un Dio muoia, e allora alcuni avevano detto che in realtà era stato crocifisso il Cireneo e non Gesù. Gesù era scappato e era andato a morire da un'altra parte, poi per conto suo in India, eccetera, eccetera. C'erano già queste voci, e allora per sgombrare il campo il Cireneo non viene messo. Ma in realtà il significato è un altro, è il significato teologico, cioè Gesù va incontro alla morte come padrone della propria sorte, come colui che offre spontaneamente la sua vita perché nessuno altrimenti potrebbe toglierla, come si è letto al capitolo 10. È colui che affronta la morte, come diceva Isaia 9, perché sulle sue spalle è il segno della sovranità. Questa insistenza di Giovanni nel sottolineare la volontarietà di Gesù, nel prendere su di sé questa croce, richiama il racconto del sacrificio di Isacco di Genesi 22. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio. Ma il Midrash Rabbà, cioè sapete cosa sono questi Midrash? Sono queste prediche, se volete, omelie, riflessioni sapienziali sui testi biblici, dice così: Isacco andava come uno che porta sulle sue spalle una croce. E il libro dei Giubilei colloca l'azione di Abramo di caricare del legno le spalle di Isacco il 15 di Nisan, cioè proprio il giorno di Pasqua. E fece questa festa ogni anno per 7 giorni in gioia, e la chiamò festa del Signore. Abramo chiamò quel luogo il Signore ha visto, affinché quel monte di Sion si chiamasse così. Se è vero che il santo, dice Isacco, benedetto egli sia, mi ha scelto, allora la mia anima è donata a lui. E Isacco accettò con pace la sua morte per adempiere il precetto del suo creatore e disse: la mia anima è consegnata nelle mani del santo. Quindi vedete, l'eletto diventa colui che si è scelto di essere vittima, che accetta in piena libertà di morire per adempiere il precetto del santo. E Origene dirà: per il fatto di portare egli stesso la legna dell'olocausto, Isacco è una figura di Cristo che porta la croce. e la porta al luogo del teschio. Noi non sappiamo bene, no, perché venisse chiamato così. Qualcuno, andando al nome latino, dice perché era calvo, era brullo, era un luogo senza vegetazione. Altri dicono viene chiamato luogo del cranio perché, essendo un luogo dove quasi quotidianamente venivano crocifisse delle persone, era probabile che si trovassero dei resti umani lì sotto o da quelle parti. Tanto più altri dicono che vi era stato trovato un cranio molto antico e per questo il nome era stato chiamato così. Origene e lo pseudo Basilio dicono che lì fu trovato il cranio di Adamo. Allora voi capite perché molte delle pitture che raffigurano il crocifisso, se vedete alla base della croce, hanno un teschio. Per richiamare questa tradizione dei padri, o anche apocrifa, no? Cioè l'uomo vecchio e l'uomo nuovo. Laddove morì l'uomo vecchio a causa del peccato, Adamo, ecco che ora muore l'uomo nuovo, ecce homo, la creatura perfetta, che darà invece salvezza a tutte le genti. Notiamo che anche qui vi è la menzione del nome arabaico. Gabbatà era il luogo in cui Pilato designa re colui che si siede sul seggio come giudice. Golgota è il luogo in cui un'iscrizione di Pilato sancirà che Gesù è il re inchiodato sulla croce. E per ribadire questa posizione centrale, ecco che Gesù è crocifisso con altri due. Giovanni non dice niente di questi due. I sinottici dicono che erano ladri, che erano malfattori, no? Luca ci parla della conversione di uno di loro, ma Giovanni non ci dice niente. Perché? Perché per Giovanni sono coloro che moriranno con Gesù, difatti con lui, vi vedete questa frase strana, crocifissero con lui altri due, vi ricordano le parole di Tommaso al capitolo 11, andiamo anche noi a morire con lui. In realtà i discepoli, sappiamo dai sinottici, se ne erano andati via tutti, solo Giovanni ci dirà che ne è rimasto uno, il discepolo amante del Signore, amato dal Signore. Ma i discepoli sono quelli, in Giovanni, che seguono sempre il Maestro. Quindi al principio del Vangelo avevamo avuto due discepoli, Andrea e Giovanni, che seguirono Gesù e rimasero con lui, a vivere con lui, maestro dove abiti, venite e vedete. Alla fine abbiamo altri due discepoli che muoiono con Gesù, cioè la comunità ideale, è l'ideale del credente. Il credente sì, è chiamato alla resurrezione, ma è chiamato anche a portare la croce con Gesù, è chiamato anche a morire con Gesù, è chiamato ad accettare nell'obbedienza e nell'affidarsi a Dio anche le esperienze di malattia, di sofferenza e di morte, a stare con Cristo anche portando la croce. E concludo, come nella sezione A i soldati prendono Gesù, qui in A' avremo Giuseppe d'Arimatea che prende il corpo del Salvatore. Come in A si menziona il luogo del cranio, così in A' si dirà che vi era un giardino, quindi nuovo richiamo ad Adamo, all'Eden, dove Gesù è stato crocifisso. Come in A Gesù porta il peso della croce, così vedremo in A' e Nicodemo a portare il peso di enormi quantità di profumo. Ecco, sono tratti comuni che in questo grande chiasma di questa parte centrale creano legami, creano corrispondenze tra le due tematiche. Mi fermerei qui, la prossima volta cominceremo dal versetto 19, l'iscrizione regale, no? Con tutto quello che comporta, e adesso lascio a tutti voi il momento di pausa per chi vuole andarsi a prendere un caffè e bere un bicchiere d'acqua, o magari già subito l'inizio della discussione per chi vuole cominciare a chiedere, a parlare, come ci ricordava giustamente Pietro Paolo la volta scorsa. Questo momento è sempre stato concepito non solo come stretta meditazione su questi testi, ma anche come affrontare argomenti di tipo politico, sociale, religioso, ecclesiale, magari che bruciano in questi momenti. A voi la parola.